Cos'è che ho fatto?
Bene, buona serata a tutti, benvenuti. Sono contento di cominciare queste tre serate con voi su queste tematiche, che sono tematiche secondo me, ma secondo noi importanti. Don Aristide, che è un amico, siamo compagni di seminario, abbiamo cominciato tanti anni fa insieme, ci aiuterà queste tre serate a porci delle domande. Io penso che sia, come vi ho detto altre volte, la cosa fondamentale porci delle domande e tentare delle piste per rispondere alle domande. Su queste tematiche etiche ne abbiamo tante domande, che io ne ho tante dentro, per cui il desiderio è quello appunto che qualcuno non ci dia delle risposte immediate, ma ci aiuti a tirar fuori le domande giuste e cominciare con un percorso per riuscire a darci delle risposte. Detto questo, vi ringrazio della presenza e lascio a lui il microfono. Grazie.
Buonasera a tutti. Mi fa piacere essere qui, oltre che a vedere un compagno di classe, anche incontrarvi, sono sempre temi che coinvolgono e il dialogo su questi temi arricchisce chi vuole viverlo. Talvolta si creano solo contrapposizioni o monologhi, diciamo invece che dialoghi in cui il discorso intercorre e arricchisce entrambi gli interlocutori, diventano dibattiti in cui ciascuno batte nella testa dell'altro la propria posizione ma non ci si ascolta. Allora, come suggeriva Don Giuliano, io cercherò di offrire dei criteri che possano aiutare a comprendere, quindi a interpretare e a valutare alcune problematiche di particolare rilievo. Quella che trattiamo questa sera ha come titolo Generazione filiale procreazione assistita. Siamo agli inizi della vita umana e quindi considereremo il modo con cui nascono i piccoli e il miglior modo con cui costoro possono nascere e crescere. Allora, vorrei anzitutto tracciare l'orizzonte entro il quale ci poniamo, che è un orizzonte della fecondità, diciamo della fecondità dell'amore, che non è solamente espressa nella generazione filiale. La fecondità è ben più ampia che non quella procreativa. E allora volevo ricordare almeno alcune forme della fecondità che appartengono a tutte le relazioni di per sé che intercorrono tra le persone umane, ma in particolare noi ci, diciamo, focalizziamo sulla relazione che intercorre tra un uomo e una donna che si amino. Allora c'è una fecondità che definirei spirituale. Laddove due persone si dispongono bene l'uno nei confronti dell'altro, si amano e diciamo, danno ciascuno vita all'altro, all'altra. Senza la presenza dell'altro ci si sente un po' morire, laddove effettivamente l'altro è una presenza che dà vita, che vivifica. L'uno dà vita allo spirito dell'altro, lo tiene in vita, lo fa fiorire. Poi c'è una fecondità che potremmo dire coniugale, quando un uomo e una donna stabiliscono una relazione d'amore, condividono la vita, nasce qualcosa di nuovo. Non sono più due, dice il Vangelo, sono una cosa sola. E non è semplicemente la somma di due, è proprio un mix particolare, tant'è che se cambiate uno dei due non è che si ripropone la stessa coppia. E quindi nasce qualcosa di nuovo. Questa è la prima fecondità, se volete, dell'amore tipicamente coniugale. Anche laddove non ci fossero figli, la Chiesa stessa riconosce una fecondità che è quella della coppia che nasce. Poi potremmo dire c'è una fecondità sociale, perché i due che stabiliscono una comunione di vita, che creano una relazione, si rapportano a tutti gli altri, alla società in cui vivono, in un modo nuovo. E quindi anche la modalità di accogliere gli altri, pensate, una coppia che ospita in casa un amico è diverso da un single che ospita in casa un amico. Si crea un clima che mostra come la relazione di due persone possa avere una fecondità, cioè una capacità di ospitare gli altri diversa. E arriviamo, ecco, alla fecondità forse più emblematica, quella procreativa. Laddove un uomo e una donna stabiliscono una comunione di vita, è modo consueto, poi possono sorgere talvolta delle difficoltà, ma vi è questa potenzialità, questa non solo di darsi reciprocamente vita e di dar vita anche una vita comune che diventa per una società un contributo, ma vi è la potenzialità e anche la realizzazione del dare vita a un figlio. Ecco, noi questa sera ci concentreremo su questo aspetto. Se permettete, adesso ormai mi sono presentato, mi tolgo la giacca perché ho caldo. Allora, noi parleremo della generazione filiale. Un figlio che viene al mondo, come possiamo intenderlo? Chi è il figlio che viene al mondo? Vorrei innanzitutto riconoscerlo o proporvi una considerazione del figlio come dono. È un dono che i due si fanno reciprocamente, non si diventa padri o madri senza il corrispettivo. Nessuno di noi nasce da un individuo, ciascuno di noi nasce da una relazione. E quindi nessuno è in grado da se stesso, diciamo così, di produrre un altro. Quindi potremmo dire i due reciprocamente si fanno dono del figlio. Qualche volta, e soprattutto oggi, date le grandi potenzialità tecnoscientifiche, sembrerebbe che il figlio lo si può produrre, cioè che i due, certo, l'un con l'altro si fanno dono del figlio, ma di fatto l'un con l'altro lo creano. Si usa dire facciamo un figlio, ma propriamente coloro che danno vita a un figlio ricevono la vita da altri, loro stessi non hanno prodotto quella vita. La vita si trasmette, non si crea dal nulla. E questo è un aspetto che rimanda un po', no, l'idea che un figlio non è propriamente un prodotto, neanche quando nasce naturalmente. La potenzialità di generare dei figli da chi ci è data, certo lo dice dai genitori, ma se si risale si comprende che gli uomini non hanno inventato, non sono stati in grado di creare la vita, sono, li definiamo così, procreatori, contribuiscono a trasmettere la vita. C'è un bel libro a questo riguardo relativo alle figure maschili, alla paternità, intitolato però Passatori di vita. Mi piace molto questo aspetto, no? Di una vita che noi trasmettiamo, riceviamo e diamo. Ecco, allora, questo aspetto, peraltro messo in luce quando il figlio viene al mondo, anche quando si pensa di fare un figlio, poi quando il figlio arriva si presenta sempre diverso da come lo immaginavamo. E se qualcuno ha qualche dubbio, basta aspettare che divenga adolescente, quando allora i genitori si dicono l'un l'altro: ma questo è tuo figlio, non mio, da dove viene fuori questo, no? È una sorta di estraneo. Ma se volete, tornando anche ai primi momenti di vita, arriva un figlio che è molto atteso, si è preparato tutto, ma è così diverso che sconvolge i primi della coppia, no? Si rivoluziona la vita in famiglia quando arriva qualcuno. Ecco, questo dice un aspetto di chi, per quanto programmato, per quanto voluto, è comunque qualcosa che si riceve. Molto bello l'espressione per cui si dice quella madre, quella coppia è in attesa. È lui che viene, noi lo aspettiamo, non siamo noi che lo in qualche modo tiriamo fuori dal nulla. Ma detto questo, noi forse dovremmo ritenere che il figlio ed esige anche un'accoglienza. Un dono è tale nella misura in cui lo si accoglie, e l'accoglienza che un figlio esige è quanto mai negativa. Già qualcosa dicevamo in riferimento allo sconvolgimento che comporta, peraltro, un figlio, soprattutto la specie umana come la nostra, quando genera un figlio, quando lo fa nascere, poi deve occuparsi per lunghi anni, no? Altre specie viventi, altri animali nel giro di un giorno sono già capaci di zampettare e di andare a mangiare. Noi invece ci mettiamo molto tempo, e sembra oggi sempre di più si allunga questo parto, questa generazione dei figli. Sto parlando peraltro a chi ne sa molto più di me, dal punto di vista della relazione filiale. Dunque, questa accoglienza è molto impegnativa. Forse una delle parabole più dense sotto gli occhi di tutti, ma non sufficientemente considerata per dire che cosa significhi avere un figlio, cioè accoglierlo, mi sembra essere quella dell'utero materno, il grembo di una madre. Il grembo di una madre si dilata a misura della crescita del feto, del bambino, non troppo perché non si perda, non troppo poco perché non soffochi. L'accoglienza di un figlio comporta questo acclimatamento continuo, perché poi, dicevamo, appena nato ogni giorno si riproporrà il problema: ma come posso meglio far sì che lui cresca senza che io lo soffochi, ma senza neanche privarlo di quei sussidi, di quei riferimenti, di quelle risorse di cui ha bisogno? Concludiamo, diciamo, questa breve descrizione di che cosa significhi generare un figlio, donarselo, accoglierlo, dicendo che la generazione di un figlio è anche comunione. Certo, un figlio è la comunione dei due, nasce dai due, e sotto questo profilo converrebbe dire qualcosa che pure sfugge agli occhi oggi della nostra cultura, per quanto sembrerebbe così evidente, perché sembrerebbe che un figlio possiamo produrlo attraverso, dicevo, le potenzialità naturali o attraverso la tecnica nella quale tra poco entreremo. Ma in realtà, che cos'è un figlio? Il figlio, dicevamo, nasce dalla comunione dei due. Quando i due si amano, desiderano essere intimi. L'espressione per eccellenza di questo è l'unione sessuale. Ma che cosa i due, quando si uniscono sessualmente, desiderano? Potremmo, penso, dire essere uno nell'altro. Questo desiderio di essere intimi, una cosa sola, per quanto intenso, i due lo vivono in modo occasionale e comunque sempre temporaneo. Certo, la vita d'amore non si restringe all'unione sessuale, è sempre in qualche modo, no, un giocarsi reciprocamente. Bene, ritornando all'immagine dell'unione più intima, il figlio che cosa realizza? Quello che i due in fondo aspirano ad essere, una cosa sola. Non riusciranno mai ad essere così intimi uno all'altro, così come il figlio è a rappresentarli. Loro potranno anche separarsi, ma che succede? Il figlio non potrà più separarsi. È l'intreccio dei due, è il prendere carne del desiderio dei due di essere uno nell'altro. Il figlio è la comunione dei due, ma diciamo che il figlio non solo è il frutto della comunione, la comunione che prende vita, che prende carne, ma è anche quella che l'alimenta. In nome del figlio i due spesso, no, mettono a disposizione le loro migliori energie. Il figlio unisce anche. Certo, qualche volta dicevamo un po' di fide, no? Perché uno dice: ma questo è figlio tuo e questo è figlio mio. Ma d'altra parte non è strano che il desiderio di amore, quando matura, desidera un figlio. Il figlio sembrerebbe essere la forma matura dell'amore, quando i due hanno bisogno di rendersi più fecondi di quello che riescono ad esprimersi l'un con l'altro. Bene, detto questo, possiamo forse comprendere come il figlio non è il prodotto di una tecnica spersonalizzata, non si produce un oggetto, ma il frutto di un atto personale dei genitori, è il prender corpo, diciamo così, dell'amore dei due. Si genera una persona attraverso un atto personale, non si produce un oggetto attraverso una tecnica personalizzata. E allora, se sta questa lettura del figlio, si esige una dignità della procreazione, il modo con cui generiamo un figlio ha una sua dignità, non possiamo togliergli questo valore paragonandolo a una delle tante creazioni che l'uomo è in grado di fare. E inoltre, dato che si tratta di una persona che viene al mondo, occorrerà un rispetto della vita umana, della sua vita umana che nasce. Ecco, diciamo, questo era un orizzonte introduttivo che però mi sembra molto importante adesso per collocare qualche osservazione in riferimento al tema della procreazione medicalmente assistita. Prima di entrare nei criteri, io per questo mi appoggerò all'insegnamento della Chiesa, che sapete non lo cala dall'alto, ma in qualche modo prova a interpretare quello che tutti gli uomini e le donne vivono alla luce del Vangelo di Gesù, alla luce della rivelazione cristiana. Ma il cristianesimo non arriva come un alieno, no? Arriva, Gesù è venuto a dire: guardate che il modo migliore di essere uomini e donne è quello che io vi propongo, poi lo verificherete voi. Allora, prima di entrare in questa questione, volevo solo, un po' tecnico, ma probabilmente sono cose che conoscete, acclimatarci, cioè accordarci sulle parole che useremo, sul linguaggio. A proposito della procreazione medicalmente assistita, cioè di quel modo di generare figli che si avvale della medicina, assistita dalla medicina, potremmo classificare secondo queste indicazioni. Anzitutto la modalità, il modo con cui la medicina assiste la procreazione, e qui potremmo parlare di una, si dice procreazione, io preferisco dire così, o fecondazione intracorporea, cioè il concepimento, per concepimento si intende l'unione dei due gameti, lo spermatozoo e l'ovulo, avviene dentro il corpo di una donna, in vivo si dice. Oppure l'altra modalità, qui non mi dilungo, sono alcuni modi concreti, si parla di inseminazione artificiale, quando viene preso lo sperma dell'uomo e viene inserito nelle vie tubariche sostanzialmente della donna. Oppure un'altra tecnica, queste sono cose un po' specializzate, questa cosiddetta GIFT, cioè si prendono i gameti maschili, spermatozoi, e l'ovulo femminile, lo si mette all'interno di un dispositivo in cui c'è una bolla d'aria, si inserisce questo nelle vie intrauterine sostanzialmente della donna, e poi la fecondazione, cioè il momento dell'unione dei due gameti, avviene comunque all'interno della donna stessa. Beh, non mi diffondo su queste cose. Mentre la differenza, l'altra differenza rispetto all'intracorporea, è quella extracorporea, cioè la fecondazione, i due gameti si uniscono non in vivo dentro il corpo della donna, ma in vitro. Tipicamente, questa l'avrete sentita, la FIV è la fecondazione in vitro, con poi il trasferimento dell'embrione che viene fatto crescere nei primissimi giorni di vita nel corpo della donna. Oppure quest'altra modalità cosiddetta ICSI, cioè qui viene utilizzato soprattutto dove il tasso di sterilità maschile è molto alto, ci sono pochi spermatozoi, viene preso uno spermatozoo inserito nel citoplasma, cioè nella cellula dell'uovo, e poi questo viene inserito nel corpo di una donna. Ma la differenza fondamentale è quella tra intracorporea ed extracorporea. Vi è un'altra possibilità di classificare la procreazione medicalmente assistita, in riferimento alle figure genitoriali, e allora si parla della procreazione o fecondazione artificiale omologa, i gameti, cioè gli spermatozoi e l'ovulo, appartengono alla coppia stessa che accede a questa modalità. Oppure avete l'eterologa. Nel caso di sterilità dell'uno o dell'altro, si ricorre a una terza persona che fornisce lo sperma oppure gli ovuli, per cui il figlio che nasce dal punto di vista biologico non della coppia che poi lo crescerà, ma appunto di uno dei soggetti della coppia e di un terzo. Ora, in quest'ambito si parla anche della maternità surrogata, o detto più popolarmente l'utero in affitto, cioè può essere che venga coinvolta una donna in questo caso che è la madre gestativa, cioè non è colei che fornisce l'ovulo, non è propriamente la madre biologica, se non dal punto di vista della gravidanza. Queste modalità fanno sì che noi possiamo classificare tre figure di madri che solitamente coincidono, ma potrebbero essere, attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita, disgiunte: la madre biologica, cioè colei che dà il patrimonio genetico, l'ovulo; la madre gestativa, colei che tiene in grembo per 9 mesi il figlio; e la madre, chiamiamola sociale, colei che crescerà il figlio. Sul padre siamo a 2 sostanzialmente figure, perché il padre non in genere tiene in grembo il figlio, e quindi abbiamo il padre biologico, colui che fornisce il patrimonio genetico, e il padre sociale, colui che eventualmente cresce. Ecco, questo era giusto per alcune categorie che vengono utilizzate. Ora consideriamo i 2 aspetti: la dignità della procreazione, cioè il modo con cui si concepisce un figlio, e poi tratteremo del rispetto di questo figlio che nasce. Dal punto di vista della dignità della procreazione, noi, riprendendo quanto dicevamo poc'anzi, potremmo dire l'atto procreativo, quello che genera un figlio, è un atto personale, cioè di persone, ma le persone non sono puri spiriti o puri corpi, sono spirito corporeo. Noi abbiamo un corpo, ma sappiamo bene che il nostro corpo non è tutta la nostra persona, lo abitiamo, certo siamo noi. E allora, se sta questa concezione della persona nella fecondazione artificiale, cioè la fecondazione che avviene non per unione delle persone, ma attraverso l'intervento dell'equipe medica, della strumentazione tecnica, nella fecondazione artificiale il corpo dei genitori è sostituito dall'equipe medica e dallo strumentario tecnico. Tipicamente questo dicevamo nel caso, pensate, della FIVET, della fecondazione che avviene in vitro. Nella fecondazione artificiale, qui cito, ecco, un primo documento, la Chiesa nella sua ufficialità ha prodotto alcuni documenti come usa fare, nei quali propone dei criteri per valutare aspetti della vita. Nella fecondazione artificiale la generazione della persona umana è privata della sua perfezione propria. È bene che una persona umana venga al mondo attraverso un atto personale, un atto integralmente umano, e che non sia, diciamo, affidato invece a una strumentazione tecnica e a una tecnica medica questo atto. Attenzione però, dicevamo prima, la fecondazione artificiale, quella che avviene sostituendo l'atto personale generativo, può essere omologa o eterologa. A questo riguardo la Chiesa nota una differenza. La fecondazione omologa, cioè quella che avviene all'interno della medesima coppia, non è gravata di tutta quella negatività che si riscontra nella fecondazione eterologa. Perché? perché il matrimonio e la famiglia continuano ad essere l'ambito nel quale il bambino viene generato. Questo credo sia molto rilevante. Colui che viene al mondo non ha il diritto di essere in relazione con coloro che lo generano. Il discorso nella nostra cultura sociale è spesso fatto sul versante dei grandi. Ho il diritto ad avere un figlio, anzi è una buona cosa, no? Mettere al mondo un piccolo. Ma il piccolo che viene al mondo non ha diritto alle migliori condizioni. E il fatto che colui che lo genera, di fatto imprimendogli molto della sua identità, pensate, il patrimonio genetico non è semplicemente qualcosa, è molto incisivo nel nostro modo di essere. Peraltro la scienza sta andando sempre più avanti e mostrando quanto rilievo ha la genetica in ordine a chi tu sarai, pensate sotto il profilo anche della nostra salute. La medicina sta diventando sempre più individuale, no? Perché in relazione al patrimonio genetico che hai svilupperai o meno certe patologie, e quindi c'è tutta una medicina che va in questa direzione. Ecco allora che in un caso dell'omologa la Chiesa dice: il modo migliore con cui generare figli è quello della presenza personale, del non delegarlo, anche perché la delega alla scienza, poi eventualmente lo diremo, comporta una serie di fenomeni collaterali di cui bisognerebbe tenerne conto. Ad esempio, perché ci sia una buona riuscita della fecondazione occorre produrre più embrioni. Ma quando si producono più embrioni non è detto che poi si possano tutti impiantare nell'utero di colei che li porterà. E quindi che cosa succede? Potrebbe succedere che vengono soppressi o congelati e una serie di elementi che rendono problematico la generazione di un figlio sotto il profilo artificiale, ma di questo parleremo tra poco. Ecco, la Chiesa allora suggerisce come criterio, che poi andrebbe verificato evidentemente in riferimento alle singole tecniche, bisogna quindi comprendere come avviene la fecondazione, il criterio che offre è questo: è lecito un intervento che aiuta senza sostituire l'atto coniugale, ad esempio l'inseminazione artificiale, nella misura in cui consente al seme maschile poi di risalire meglio attraverso gli organi genitali femminili, sarebbe una forma di aiuto. Ora, su questo criterio, nell'ambito della riflessione, ad esempio teologica, cioè di chi cerca di meglio comprendere anche i criteri che il Magistero offre, di una certa discussione vi è sempre stata, prima e anche dopo, di chi dice: ma qualche volta questo criterio è molto complicato da immaginare, per cui diciamo la differenza sostanziale che viene mantenuta è quella tra fecondazione eterologa e fecondazione omologa. Dire sempre quando una cosa aiuta e non sostituisce non è così semplice, soprattutto perché talvolta per poter evitare la sostituzione si inducono certi comportamenti che hanno molto dell'artificiale. Ci sono alcune cliniche che di ispirazione cattolica che per ritenere questo criterio valido, diciamo, in qualche modo obbligano la coppia ad avere un rapporto sessuale nell'imminenza poi del trasferimento o dell'intervento, e questo rende molto artificiale, come potete immaginare, anche l'atto sessuale. Così pure vi è tutto un problema legato alla iperovulazione di una donna che viene indotta per poter avere più ovuli da fecondare, quindi una serie di elementi tale per cui diventa non sempre così chiaro come applicare questo criterio, che dal punto di vista del principio sembrerebbe chiaro, no? non bisogna sostituire l'atto personale spersonalizzando la generazione. Da un punto di vista concreto, in riferimento alle tecniche, talvolta non è così facile applicare. Passando al tema della vita nascente, cioè il modo migliore per mettere al mondo un figlio è che nasca dentro una relazione personale. Ma il figlio che nasce, come dobbiamo rispettarlo? Da quanto dobbiamo rispettarlo? L'inizio biologico di una nuova vita umana segnala quantomeno la probabilità di vita personale, cioè noi siamo certamente sicuri di una cosa, e la scienza su questo è concorde, che la cellula creata, la prima cellula di un nuovo organismo vivente, la cellula dovuta alla fusione del nucleo di un ovulo e di uno spermatozoo, è una novità biologica non riconducibile all'uomo o alla donna che pur hanno realizzato questa unione. Non è una parte della donna, non è una parte dell'uomo, è una novità biologica. Su questo non ci piove. Il problema sorge, e qui c'è tanta discussione, nel dire sì, va bene, ma quella cellula nuova, siamo sicuri che è una traccia biologica nuova, possiamo ritenere che sia vita umana e che sia vita individuale già? Per dirla con un linguaggio un po' più filosofico o anche un po' teologico, ma l'anima, la persona, c'è già? Pur minuscola o no? E qui non si può dimostrare l'anima. Ci sono varie teorie, c'è chi sostiene che l'anima giungerà solo in seguito, c'è chi sostiene che fino a quando non compare una prima traccia di sistema neurovegetativo, e bisogna che le cellule si specializzino, non si può parlare di vita umana. È un ammasso di cellule, la biologia, diciamo, sì, appartenente alla specie umana, ma nulla di individuo. C'è chi porta più in là le cose, dice, ma in fondo quando noi possiamo dire che c'è una persona? Una persona possiamo dire che c'è quando dice io, ha un po' di autocoscienza, è in grado di entrare in relazione con le altre persone. Ma allora anche un neonato non possiamo dire che sia una persona. Queste sono teorie, adesso non ve le elenco tutte, però che in qualche modo interpretano, ecco perché diventa una questione non semplicemente scientifica. La scienza ci può dire quello che può dire con i suoi strumenti e la biologia ci dice una cosa chiara, ma noi quando diciamo persona che cosa diciamo? Allora, da questo punto di vista, la Chiesa, senza impegnarsi in una dimostrazione che neanche lei può dare, dimostro l'anima, dimostro lo spirito, dice, ma se io non vedo nel corso della crescita di questa prima cellula, se non vedo una particolare discontinuità, e non posso, no? Vedo che se lascio questa cellula crescere, a un certo punto dico c'è una persona, è nato un bambino. Qual è il momento in cui io posso dire non c'è ancora il bambino, o c'è ancora, o c'è già il bambino? Se voi risalite all'indietro della vostra persona, facciamo questo semplice esperimento, voi non dite, no? Tornate indietro di un anno e dice sì, ero io, e prendete le fotografie del vostro album, continuate a tornare indietro, vedete una foto di voi che eravate bambini, dice sono io. Risalite ancora, arrivate alle immagini dell'ecografia, potete dire che siete voi, certo, noi veniamo da lì. Allora la Chiesa suggerisce questo come criterio: io non sono in grado di dimostrare l'anima, ma dove c'è la traccia di un corpo nuovo, pur minuscola, posso immaginare che lì ci sia già, pur minuscola, la traccia di uno spirito. Per cui la sola probabilità di trovarsi di fronte a una persona, pur in nuce, in nucleo, giustifica la tutela della vita umana fin dal concepimento. Nessuno può dimostrare, ma nessuno può assolutamente escludere. Di per sé potremmo dire, anche in riferimento a chi sostiene che lì non ci sia vita umana, dice: ma aspetta un momento, visto che non siamo sicuri, aspettiamo un poco. E se aspettiamo un poco, non ne viene un pesciolino rosso. Cioè, noi tutti abbiamo attraversato quel tratto di vita umana in cui non potevamo ancora riconoscerci come ci riconosciamo oggi, però di fatto quel tratto che ci è stato garantito, siamo stati rispettati in quel tratto di vita ancora così indefinito, ci ha permesso di nascere e di diventare quello che siamo. Allora la Chiesa dice: io dove c'è una traccia di un corpo nuovo, probabilmente, posso dire che probabilmente c'è già in piccolo uno spirito. E allora ecco perché sostiene che fin dal concepimento sia necessario rispettare la nuova vita. Ecco la definizione, se volete, molto puntuale. L'essere umano da rispettare come una persona, vedete, la Chiesa non è mai arrivata a dire è una persona, perché abbiamo questo aspetto di non dimostrazione. D'altra parte la Chiesa ritiene che ci siano tutte le probabilità per dire: ma come posso dire che non sia una persona se poi da lì proviene una persona? Altra diciamo pronunciamento di qualche tempo successivo: ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale va riconosciuta la dignità della persona. E allora avete un criterio. Talvolta si dice: ma no, la Chiesa è contro la diagnosi prenatale, le indagini che diagnosticano lo stato di salute o meno di un feto. In realtà questo è il criterio. Come ogni intervento medico sui pazienti, si devono ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano, cioè nella fase prenatale, a patto che rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino rischi sproporzionati per lui, siano finalizzati alla guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sopravvivenza individuale. In fondo la Chiesa dice: non chiedo altro che tu tratti colui che sta nascendo come colui che è già nato. Facciamo un esempio: se dovessimo avere problemi cardiaci, non immediatamente il medico ti manda a fare la coronarografia, perché la coronarografia ha dei rischi, per quanto percentualmente minimi, ma anche di vita, no? Rischio per la vita. Allora che cosa si fa? Beh, prima si fa qualche altra indagine. Dobbiamo proprio arrivare a questo esame rischioso? Prima di questo esame rischioso vediamo di addivenire ad altre indagini. La stessa idea è questa. Peraltro la coronarografia la faccio andando in favore di colui che si presenta, non semplicemente per stabilire: ma sarà sano? Nel dubbio facciamogli la coronarografia. No, un momento, gliela facciamo se ci sono delle probabilità che possa avere una patologia, e soprattutto in funzione eventualmente di poter migliorare, cioè intervenire. Ora, in fase prenatale, non di rado, la diagnostica è molto avanzata, cioè in grado di, ma la terapia non così tanto, per cui può capitare che la diagnosi prenatale sia strettamente associata alla decisione di eliminare o no colui che sta nascendo. Il tema dell'aborto, no, del dire: va bene, se riscontro che ci sia questa anomalia, allora la diagnosi la faccio solamente con questa prospettiva. Ecco dove può essere che la diagnosi o l'intervento non vada in favore di chi sta nascendo, ma in qualche modo non vada, vada in altra direzione. Concludo con questa osservazione. Noi abbiamo fatto finora un discorso morale, cioè abbiamo cercato di offrire dei criteri per valutare un modo buono di agire rispetto a un modo meno buono o cattivo, ma sapete, la valutazione morale non coincide necessariamente con le leggi di uno Stato. tra giudizio morale e legge civile, cioè quelle leggi positivamente poste all'interno di uno Stato, ad esempio, non ci deve essere confusione e separazione, ma distinzione. Non tutto ciò che è buono è ordinato dalla legge civile, non tutto ciò che è cattivo è da essa vietato. Le leggi di uno Stato non dicono tutto il bene che si può fare e neanche vietano tutto il male che si può fare. Allora, a questo riguardo, secondo la Chiesa, è una proposta che fa e offre, essendo anch'essa parte di una società e di uno Stato, la legge civile dovrebbe comunque riconoscere i diritti fondamentali della persona, non soggetti alle regole del consenso del riconoscimento democratico. Una legge non può andare contro diritti che potremmo dire appartengono alla natura stessa di una persona. Ad esempio questo, il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla morte. Questo è il motivo per cui, voi sapete, la Chiesa ritiene che l'aborto non sia lecito, perché contravviene a questo diritto. Colui che sboccia alla vita ha diritto a vivere, e quindi se intervengo vado in favore della sua vita, non vado a detrimento della sua vita. Così pure il diritto per il figlio ad essere concepito, messo al mondo ed educato dai suoi genitori. Quindi la Chiesa in sostanza ritiene che uno Stato non debba legittimare la fecondazione eterologa, ritenendo che un figlio abbia il diritto ad essere in relazione con i genitori che lo generano. La Chiesa, abbiamo visto, no, sostiene che il modo migliore per mettere al mondo un figlio non sia quello della procreazione che sostituisce l'atto naturale, però non arriva a esigere che uno Stato legiferi anche su questo. Arriva a dire escludiamo la fecondazione eterologa, quantomeno, perché questo dissocia la relazione genitoriale dalla figura del figlio, almeno sotto il profilo biologico. Ecco, detto ciò, e concludo, sperando che poi sui passaggi in cui non sono stato chiaro o su altre questioni che vogliamo approfondire ne approfittiamo nel dialogo, dicendo questo è tratto dal documento della Chiesa, da uno dei documenti della Chiesa che non sto a citarvi, ma che affronta questo tema. Ogni essere umano va accolto sempre come un dono, una benedizione di Dio. Attenzione, può essere che il modo di nascere, di essere concepito e di nascere di un figlio, di un bambino, non sia il migliore dal punto di vista del rispetto, dal punto di vista della modalità, ma colui che nasce non porta su di sé, diciamo così, questa imperfezione, e quindi è comunque da ritenere sempre una benedizione di Dio. Sapete, e concludo proprio, secondo la dottrina della Chiesa, la Chiesa utilizza dei concetti talvolta un po' difficili, ma ritiene la Chiesa che quando nasce un uomo, un essere umano, i genitori gli danno, diciamo, gli trasmettono la vita psicofisica, corporea, ma lo spirito, quello che noi chiamiamo lo spirito, l'anima, quella, secondo la Chiesa, è direttamente data da Dio. Questo è il motivo per cui nessuno può arrogarsi il diritto di proprietà su un altro, neanche un genitore. Ritenere che lui, siccome ha dato vita a un figlio, è in qualche modo è il suo padrone. No, la vita per tutti singolarmente deriva da Dio, e questo fa sì che nessuno appunto possa farsi proprietario, al limite procreatore, ma nessuno creatore della vita di un altro. Ecco, io mi fermerei qui e concederei volentieri a voi di intervenire nella misura in cui dobbiamo chiarire qualcosa o vogliamo approfondire qualcos'altro.
digitale l'ho correlato, perché si sente lo stesso se si chiama il microfono, anche se però forse dobbiamo registrare, va bene. Vorrei rompere io le scatole a lui su questa cosa, perché magari è un tema rispetto al quale i criteri sono già stati evidenziati, però sul problema dell'utero in affitto si è inserito dentro ultimamente nelle discussioni il tema della solidarietà. Ecco, su questa cosa qui forse abbiamo bisogno di capire un po' di più. Secondo me i criteri che tu hai detto dicono già una risposta, però vedo un po' di gente, non tantissimo perché non è che si parla tantissimo di queste cose, però un po' in difficoltà, perché uno dice certamente l'utero in affitto no, però questa storia qui della solidarietà come?
Sì, beh, utero in affitto è un'espressione per certi versi efficace e per altri versi un po' confusiva. Sembrerebbe che la gestazione, l'utero, sia spersonalizzato e quindi che sia dell'una donna, che sia di un'altra, che sia artificiale. Sapete che la tecnoscienza va anche in questa direzione, cioè immaginando forme di gestazione che non coinvolgono più l'individuo. Ma è questo? Noi possiamo ridurre l'utero a un organo naturale o artificiale? È una donna che tiene in sé un essere umano. E sotto questo profilo la scienza mette anche in luce il tipo di interazione che intercorre, cioè la gravidanza non è asettica, è già anche una forma con cui colui che sta nascendo entra in relazione e, immaginate, con colei che lo porta in sé e addirittura col mondo esterno. E questo la scienza prenatale è molto avanzata sotto questo profilo. Allora, questo sembrerebbe mettere in luce come se ci si pone dal punto di vista che lui di colui che nasce, il tipo di relazione che intercorre anche con colei che lo avesse non è semplicemente riducibile a un accidente che potrebbe essere altrimenti gestito o vissuto. Allora, personalmente mi sembrerebbe essere questa la posizione che fa riferimento a questa fattispecie o anche alle altre della fecondazione eterologa. È bene che colui che viene al mondo possa essere in relazione con coloro che lo mettono al mondo. È bene che le figure genitoriali siano il più possibile associate, non disgiunte. Questo mi sembra, sotto il profilo di colui che nasce, ogni, diciamo, disgiunzione comporta un aspetto di adattamento. Ecco, questo mi sembrerebbe essere oggi poco considerato, cioè il fatto che sia meglio per colui che viene al mondo che il genitore biologico, gestazionale e sociale sia il medesimo, rispetto al fatto che possa essere disgiunto. Qui peraltro gli studi andrebbero meglio considerati, ma non possiamo farlo in questo momento, ma la gestazione anche sotto il profilo genetico non è indifferente, perché vi è un'interazione tra le cellule dell'organismo nuovo e le cellule della madre, quindi vi è un arricchimento anche sotto il profilo, diciamo così, genetico. Questo mostrerebbe come allora quel tipo di legame non può essere semplicemente ritenuto indifferente per l'identità stessa di colui che nasce, per la relazione che c'è. E per dire l'incidenza, ora mi sposto un attimo da questo tema al quale ho corrisposto in questo modo, in una serata come questa ricordo questo papà di due bambine naturalmente avute che dice: ma io ho avuto la fortuna di generare le mie figlie, non ci sono stati problemi, ma se non avessi potuto, o nei confronti di coloro che non hanno una fertilità, non vedo nessun problema la eventualità che accedano alla fecondazione eterologa, perché no? Ciò che conta, e questo è il leitmotiv, cioè è il motivo di fondo odierno, ciò che conta è l'amore. Se c'è l'amore, tutto il resto si siede, si alza una signora, dice: ma io di per sé sono della sua idea, ma però sono una madre adottiva, le dico questo, adottiva, aveva adottato una bambina, non era nata attraverso l'eterologia, però dice: guardi, mia figlia, 10 anni, mesi fa, ha cominciato ad avere delle forti emicranie. L'ho portata dal medico, sa qual è la prima domanda che mi ha fatto? Ma c'è familiarità? È come dire, noi sembrerebbe che ciò che conta è l'amore, ma noi siamo costituiti di carne. Ed è interessante che tutti i figli adottivi, questo è registrato anche non solo dall'opinione comune, forse adesso quando lo dirò anche voi avrete modo di confermarlo, ma c'è anche una letteratura, cioè ci sono degli studi, coloro che sono adottati prima o poi vogliono conoscere la propria origine. C'è un'elaborazione che talvolta diventa anche drammatica, eh? Nella parrocchia dove ero prima c'erano delle ragazzine africane, non avevano più i genitori, erano morti, loro sono cresciute, a un certo punto nel tentativo di offrire loro la possibilità di lavorare, che questa, questo lutto che dice: ma perché il papà o la mamma non mi hanno tenuto? Che cos'è successo? Qualche volta no, è per responsabilità o meno. Ricordo che lo psicologo ha suggerito ai genitori almeno di portarle nel villaggio da cui venivano, cioè di avere un contatto con la terra d'origine, perché l'assenza di un'origine è complicata. Ora, da questo punto di vista le legislazioni, ma anche alcune teorie, sostengono che tutto questo possa essere bypassato. Il bambino non deve conoscere l'identità del genitore, il donatore deve essere anonimo, tutta una serie di elementi che vanno a sfilacciare un giudizio, a rompere una relazione che invece è originaria. Quindi io ragionerei in termini di meglio, dovendo mettere al mondo dei piccoli, qual è il modo migliore che noi abbiamo per metterli al mondo? Perché sapete, un conto, questa era un'obiezione che veniva fatta, beh, ma scusa, la Chiesa tiene in grande considerazione l'adozione, ma allora non è la stessa cosa che la fecondazione eterologa, perché quel bambino lì che viene adottato non è figlio dei genitori che lo prendono con sé. La stessa cosa potremmo dire, la fecondazione eterologa prende, no, dal punto di vista biologico una terza persona, si mette al mondo un figlio, non è la stessa cosa. Ecco, non è la stessa cosa perché la prospettiva è completamente diversa. In un caso si dà la famiglia a un bambino, nell'altro caso si dà un bambino alla famiglia. Ma il bambino ha un diritto. Allora, il modo migliore che ho nella misura in cui posso scegliere è quello di avere le condizioni migliori. Le condizioni migliori sembrerebbero essere quelle di avere la relazione con coloro che mi hanno generato. Laddove noi ci troviamo in presenza di un piccolo che non ha i genitori, non perché noi abbiamo scelto che non li avesse, non li ha perché sono mancati o perché sono irresponsabilmente incapaci, e allora cosa faremo? Gli daremo il meglio che possiamo. In questo caso il meglio che possiamo è dei genitori che non sono i suoi genitori biologici, ma che sono i suoi genitori sociali. Ecco, questo mi sembrerebbe un po' il criterio, mettersi dalla parte dei piccoli, che sono coloro che hanno meno possibilità di far valere i propri diritti. Ma sono già sorte in giro per il mondo associazioni di figli nati artificialmente che stanno facendo battaglie anche legali per conoscere chi è il genitore biologico, oltre a una serie di altri problemi che, come sapete, si è creato. La prima bambina, ecco, per avere un'idea, nata dalla procreazione medicamente assistita è tale Louise Brown, nata nel 1978 in Inghilterra. da allora le legislazioni si sono un po' anche, come dire, modulate, ad esempio sotto il problema di limitare le fecondazioni dello stesso donatore, perché succedeva che un donatore poi generava centinaia di figli, e qui sorge anche un problema di carattere genealogico, perché se uno non sa qual è la sua genealogia, chi ti dice che in futuro stabilisca con dei soggetti dei legami che magari sono, permettetemi il termine, di carattere incestuoso? Ora, questo sapete, talvolta succedeva anche in passato dei figli adulterini, non si sapeva bene di chi erano figli, però siccome è diventato un processo di carattere, diciamo, molto diffuso, e allora ecco che alcune legislazioni devono tenere dei registri, e poi non può essere il donatore troppo in centri troppo distanti tra loro, tutta una serie di elementi che andrebbero considerati.
Ma non so se si sente tanto qua,
visto che è qua. Sì, sì. Allora, innanzitutto grazie per l'aiuto, insomma, che ci viene fornito. Volevo chiedere questo, perché da un lato, cioè, mi sembra che ci sia una presentazione, appunto, di ciò che la Chiesa, insomma, ci indica, oggettivamente di una bellezza grande, cioè nel senso che l'idea è che io devo voler bene a quella persona lì, soprattutto. Però vedo da questo punto di vista da un altro lato, e chiedo, no? Cioè, come dall'altro lato, quindi l'idea è: la cosa migliore che può capitare a questo bambino è quella di nascere nel modo migliore possibile, con i suoi genitori che si vogliono bene, si continueranno a voler bene, perché anche questa storia qui dell'amore, l'amore c'è oggi, domani non c'è più, quindi vabbè, tuo figlio dell'amore diventa figlio di non sappiamo bene chi. Vale per tutti, cioè dico questo, quindi questo è l'ideale, no? Che, eccetera, eccetera, che poi non può essere, però può essere anche che dentro in questa coppia non c'è allora la possibilità, no? Di avere questa, diciamo così, questa possibilità di dare il pieno a questo bambino che teoricamente nasce. Allora, il punto è un po' questo, cioè mi sembra che alcune volte, cioè, potrebbe anche darsi che uno si ferma. No, dice, questo è come se non fosse possibile, cioè io non posso dare a te che nascerai questa cosa, che mi fermo qua. Oppure dall'altro lato, non essere complesso, è come se anche la Chiesa dice, sì, però questo non puoi fare, questo non puoi fare, cioè è come dire, cioè, perché poi il punto vero è proprio quello all'origine di tanti problemi che abbiamo noi in questo momento, cioè che il desiderio che uno ha nel suo cuore, qualcosa, diventa l'unica cosa che esiste, e questo vale per questa situazione, ma vale un po' per tutto, cioè quindi sui figli che crescono, su quello che uno fa, cioè, su tantissime cose, cioè l'idea è che ciò che desidero, se mi voglio bene, è quello che esiste. Allora, su questo volevo chiedere, cioè, mi sembra che, ma io questo l'ho sempre visto, cioè come ho sempre pensato questo, che la Chiesa non gliene frega niente di volerti male, no? Quindi la proposta che fa, pur essendo delle volte che ti sembra molto difficile, è per un bene, non c'è un altro interesse, non lo riesco a vedere, no? Dall'altro lato, questi due aspetti, uno che dice, ma allora mi fermo, no? Questo è il bene, perché può essere anche di non avere un bambino. Due, dall'altro lato, questo fatto di dire, però questo lo puoi fare, questo lo puoi fare, cioè come una misura che toglie questa proposta.
Sì, è vero, talvolta sembrerebbe opportuno con nettezza segnare il confine e dire, là dove non vi è la possibilità di avere un figlio, fermati e considera la tua vita in altri termini. E questo credo debba sempre essere fatto. Noi in genere scivoliamo troppo presto sulla questione, diciamo, medica. Siamo sterili, supponiamo, o ci sono dei problemi, e quindi il problema è medico. In una concezione, se volete, cristiana della vita, certo, vocazionale, uno dice, ma questa situazione che sto vivendo, come mi interpella? Che cosa il Signore vuole da me? Ci sono nella storia, nella Bibbia, vicende di sterilità. Ora che, al di là di come si risolvono, però sollecitano questa domanda. Non è che il Signore ti sta chiamando su strade insolite rispetto a quello che più in modo consueto avviene a vivere la tua paternità e maternità? Questo sì. Io credo che non dobbiamo mai fuoriuscire da questa logica richiamata quest'anno dal nostro vescovo nella lettera pastorale, no? Viviamo di una vita ricevuta. Cioè, noi se concepiamo la vita come vocazione, allora forse dovremo interpretare anche quello che ci capita non solo in termini medici, in termini psicologici, ma forse in termini anche vocazionali. E quindi non è che il Signore mi sta chiamando in concreto ad essere padre e madre in una forma che non è quella più consueta. Questo andrebbe sempre considerato, perché può illuminare e far divenire scelte che non necessariamente sono quelle che dicevo. Detto ciò, però, la Chiesa non credo che entri in una sorta di compromesso, ma di fatto la realtà è differenziata. Cioè noi non possiamo solo ritenere, si usa in genere questa domanda, cioè il bianco e il nero, non è propriamente così, ma non perché vogliamo fare un compromesso, ma perché obiettivamente la realtà delle cose è differenziale. Quando dicevamo prima, la fecondazione omologa non è come l'eterologa, cioè quel bambino che nasce, che pure è nato non in una forma, diciamo, di incontro personale, è però il bambino di loro due. Tra l'altro, se dovessimo essere un po' più analitici, ed è questo il motivo che maggiormente induce la Chiesa a escludere anche la fecondazione omologa, è che per, anche nel caso della fecondazione omologa, per divenire ad avere il bambino in braccio, per intenderci, i passaggi sono molto complicati e spesso vanno in una logica che non rispetta la vita umana nascente. Quando nel 2004 è stata approvata la legge per la procreazione medicalmente assistita, confermata dal referendum, forse lo ricorderete, nel 2005, in cui c'è una contestazione, vi erano dei presupposti convalidabili, perché non si ammetteva la fecondazione artificiale eterologa, quella legge non la prevedeva in Italia, e neanche era possibile fecondare un numero di, diciamo, embrioni maggiore di quelli che potevano essere impiantati. In sostanza si diceva non più di tre. Poi delle sentenze della Corte Costituzionale nel 2008 e nel 2009 sono intervenute dicendo che no, quella, diciamo, legge non era costituzionale, e quindi in sostanza si è detto, è possibile fecondare più embrioni perché questi danno una maggiore possibilità di successo, e anche la fecondazione eterologa è legittima. Poi il Parlamento non è più intervenuto a definire meglio le procedure, che adesso sono di carattere regionale o meno, per cui la situazione è un po' in chiaroscuro. Ma voi capite che a questo punto si introduce un elemento che è gli embrioni cosiddetti sovrannumerari. Qual è il loro destino? Non tutti vengono impiantati nell'utero. E allora cosa facciamo degli altri? La legge dice congeliamoli. Certo, per chi ritiene che quell'embrione sia un ammasso di cellule, non fa nessun problema, dice va bene, che problema c'è? Daremo la possibilità in un eventuale futuro, se ci fosse una condizione cosiddetta prenatale, di nascere. Ma in una logica che ha, mi sembra, le sue ragioni, come quella che abbiamo esposto, dire no, questa non è una condizione che si addice a una persona, per quanto minima sia. Ecco, allora, laddove la fecondazione anche omologa è gravata da tutti questi elementi, produzione sovranumerale. Peraltro sapete anche le percentuali di successo sono molto ristrette, si parla di rispetto ai tentativi e al bambino in braccio di un 6-7%. Questo per dire che comunque vi è un dispendio, diciamo così, di embrioni molto consistente, per cui quando si dice ecco questo bambino è nato, a fronte di quanti progetti di vita sbocciati, ecco questo è l'elemento per cui la Chiesa maggiormente ritiene negativa anche la fecondazione omologa. Detto questo, dicevo, non possiamo però diciamo non distinguere anche quel criterio. Un conto è che io vado ad aiutare, un conto è che io vado semplicemente a sostituire. Ecco, questo è per dire, da una parte ci sono elementi di chiara distinzione, dall'altra parte dobbiamo tenere presente che la realtà è anche differenziata, e in riferimento alla differenziazione il giudizio, la valutazione ne deve tenere conto.
Vorrei toccare due punti. Il primo è quello di considerare, un po' mi aggancio a quello che ha detto prima, dell'accettazione del limite che la persona umana dovrebbe avere, no? Nel senso che non c'è la possibilità di procreare, tu consideralo un tuo limite, oggi come oggi, no limits. Quindi questo è difficile per l'uomo di oggi accettare un limite o una difficoltà o comunque una mancanza. E credo che questo poi sia problematico nell'accettare, no, alcuni passaggi che lei ha espresso molto bene. La seconda cosa è quella del desiderio. Se io desidero una cosa è buona, non sempre è così, però oggi è così, per cui è giustificabile, sono giustificabili molte cose, anche in questo caso, perché ciò che desidero è buono e quindi è buona questa cosa. E questa è un po' la prima parte che la vedo come base perché questa è la difficoltà poi nel dialogare con chi magari non la pensa proprio così, no? L'altro punto è quello che lei diceva del diritto, sulla fecondazione omologa e eterologa, del diritto del bambino, quindi l'attenzione soprattutto per lui. Io credo anche che dentro lì ci sia anche l'attenzione della donna, perché non è così un bel cammino facile per una donna che accetta, no, di fare tutto questo percorso di fecondazione. Molto spesso viene presentato come una cosa molto semplice, semplice non è, non è semplice né dal punto di vista fisico, perché appunto diceva magari chissà quante prove, ma anche dal punto di vista psicologico, perché partono decise, perché questa è la cosa giusta che desidero, ma dentro ci sta tutto poi un miscuglio tra sofferenza, desiderio, delusione, che non è proprio un cammino così semplice. Molto spesso invece viene presentato come una cosa molto semplice, e questo poi fa, no, come se fosse un'autostrada dove tutto è lecito, dove anche l'ultima cosa che si pensa è proprio quella del bambino, ma a volte anche di questa donna che porta avanti questo problema. Dico la donna, ma anche il papà che aspetta, però voglio dire, quella che poi dopo lo vive sulla propria carne, sulla propria pelle, anche questo.
Sì, certo. Sì, grazie, non ho nulla da osservare. Direi però, lei richiama l'attenzione anche sull'importanza dell'ascolto, ecco, questo direi molto rilevante, perché qualche volta forse non si ascolta a sufficienza, sarebbe bene anche dipanare un po' i motivi che uno avverte, no? Per cui ci si immediatamente schiera sul sì o sul no, e questo non consente a sufficienza. A me è capitato di invitare coppie che si interrogavano ed erano combattute tra questo, chiamiamolo desiderio anche buono di avere un figlio, no? Che vuol dire, ma insomma noi vogliamo che il nostro amore fiorisca, vogliamo prenderci cura di qualcuno, questo credo che appartenga, dicevamo, alle forme di maturazione dell'amore. E quindi ci stiamo interrogando, dato che oggi ci sono delle possibilità che in passato non c'erano, di cure, tutto, se non valga la pena. Allora mi è capitato di invitare costoro a sentire in concreto chi aveva eventualmente percorso certe strade e ad esempio rendersi anche conto, ecco, di questo aspetto, che si arrivava a un tal punto di artificialità nel dover generare, come vi dicevo prima, sottoporsi a delle terapie ormonali per l'iperovulazione e poi cominciare anche talvolta, anche laddove si voleva entrare in una logica di aiuto, rapporti sessuali fatti a comando, poi correre in ospedale perché lì devono assisterti. Io dicevo, vabbè, saremo secondo la dottrina della Chiesa qui, perché avete fatto un rapporto sessuale e poi intervengono i medici per favorire la risalita dello spettro. Ma non è diventato così artificiale, cioè questo è frutto di una relazione, anche perché poi tutta questa ansia, no, di prestazione, cioè del... Ecco, tutto questo però direi rientra anche più complessivamente in una società, per non addossare solo a chi fa questi percorsi eventualmente, che ragiona molto in questi termini, cioè in cui i limiti in tanti altri settori della vita sembrano non esserci, il desiderio diventa il modo con cui io dichiaro se una cosa è buona o no, e forse torniamo per stringere a quello che appunto anche l'arcivescovo mi sembra metteva in luce in questa lettera, pur accennandole, al tema di una concezione individualistica della vita. Cioè io guardo la vita inevitabilmente partendo da me, ma come dire, ciò che conta è ciò che io vedo. Il mettersi nei panni dell'altro, cioè vuol dire, ma lui la vita come la guarda? E quindi come io favorisco il suo modo di guardare? Questo è veramente nel mondo occidentale odierno, in cui noi siamo un po' fuori dal mondo. E quindi finché non si deindividualizza e quindi si va in favore anche dell'altro, dicendo, ma io qual è il meglio che posso offrirti? Ecco, questo mi sembrerebbe essere opportuno, tanto più quando c'è di mezzo un altro che non è in grado di esprimersi, no? Cioè,
di questa ultima cosa che ha detto, io sento molto la responsabilità, sono due figli, cioè dico, io nel secondo, ma non ho chiesto niente a loro, perché veramente non si poteva fare, però mi sento molto questa responsabilità di dire, in che modo li ho messi, vabbè, cresceranno, si vanno a fare, faranno quello che vanno a fare, però io la sento un po' questa cosa, e penso che con andare avanti della tempo, di futuro, dico, di figli che verranno, che mondo si trovano. Non con questo voglio dire basta, smettiamo di fare figli, però io sento molto questa responsabilità di dire, caspita, in che mondo li ho messi. Potevo fare diversamente, non te lo chiedo, però me lo pongo questo problema.
E penso sia anche una delle ragioni, non certo l'unica, per cui oggi si fanno meno figli, no? Almeno in questa parte del mondo è interessante anche questo, no? Perché io abito a Milano in una periferia e per dire, siamo nella stessa epoca, siamo nella stessa città, però voi vedete nidiate di figli, famiglia arabe, e assenza di figli. Domenica eravamo in chiesa, c'erano un po' di ragazzi, insomma sono stati una quindicina perché non è che abbiamo. Allora lo fate venire sull'altare a dire il Padre Nostro e tutta la gente uscendo si è accorta che 15 bambini, 11 non erano di origine italiana. Ma nella scuola che abbiamo lì, è una scuola statale, la stragrande maggioranza non è di origine italiana, adesso sono magari nati qui, ma i loro genitori sono di seconda generazione, loro i piccoli, per dire che, ma loro forse non vedono il mondo, no, che cosa... Allora, ci sono una serie di elementi che sono anche culturali, Però certo questo aspetto del dire ma in che modo li abbiamo messi e no, sotto questo profilo, allora da una parte bisogna cercare di far andare il mondo il meglio possibile, credo, però anche non immaginare che questa epoca sia il mondo peggiore che sia comparso su questa terra. Cioè, andando indietro nel Novecento, non dimentichiamo che ci sono state due guerre mondiali, e quindi voglio dire, non è che l'orizzonte fosse no, forse noi siamo ormai tutti cresciuti in un tempo in cui la guerra non c'è, adesso ci spaventiamo perché la guerra si avvicina, ma non è ancora. E io penso, detto questo, forse è un discorso troppo spirituale, però tenete conto che l'idea che il mondo sia pauroso e quindi forse non vale la pena di spendersi troppo, ce l'hanno soprattutto quelli che hanno l'età più avanzata. I giovani non pensano così. In genere, quando si comincia a diventare vecchi, si comincia a dire: oh, che mondo è questo? E tutte le generazioni lo hanno detto, ci sono testimonianze letterarie chiare. Faccio un esempio sul clero. Talvolta noi che siamo chiesti, diciamo: ma sti preti giovani, ma com'è che sono? Ho letto delle prediche del cardinale Schuster, per non tornare troppo indietro, che si lamentava del clero giovane. Siamo agli inizi del Novecento. Ecco, per dire che un tantino bisognerebbe fare la tara su alcuni modi di leggere la vita quando tu cominci ad avere, no? La vita per te comincia a chiudersi, quegli altri la vedono tutta davanti, con grande potenzialità. Non voglio farla troppo semplice. Però attenzione, ecco, a diciamo anche prospettare ai giovani un mondo che non è vivibile, invece che sollecitarli a vivere un mondo che sia migliore anche dandosi la... E poi l'altra, questa è squisitamente di fede, permettetemi, ma i primi cristiani, i cristiani delle prime generazioni, venivano messi in guardia dai padri della Chiesa rispetto a una grande tentazione. E ricordate, erano tempi di persecuzione, cioè per 3 secoli almeno la Chiesa ha vissuto quello che stanno vivendo alcune chiese in giro per il mondo. Cioè, se già sopravvivevi, non avevi diritti, se già sopravvivevi era una grazia del Signore. Bene, in questi tempi i padri della Chiesa mettono in guardia i cristiani che vivevano con queste paure dalla grande tentazione. Qual era la grande tentazione? Non credere alle energie della risurrezione. Come se Cristo, morto su un croce risorto, questo mondo non lo ha salvato. Sapete, Paolo ha delle espressioni, l'apostolo Paolo, molto ruvide: non rendete vana la croce di Cristo. Come se quello che ha fatto non è sufficiente. Ora, lui, sapete, andando sulla croce pochi giorni prima, dice ai suoi: io, quando sarò innalzato da terra, e faceva riferimento alla croce e alla risurrezione, attirerò tutti a me. Giovanni 12,32 è la migliore interpretazione della Pasqua data lui. Ora, questo vuol dire che il mondo con la Pasqua di Gesù è soggetto a una attrazione. Pensate a un campo magnetico, e quell'attrazione è per tutti. Non c'è nessuna situazione che sfugga questa attrazione. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle tribolazioni, ma le tribolazioni che il mondo vive sono il segno dell'agonia o sono le donne del parto? Ci sono molte donne qui, mamme credo anche, sanno, questo ho sentito dire anche dalla mia mamma, che il parto, la nascita, arriva nel momento in cui i dolori sono al massimo. Non è che arriva quando tu hai... No, no. Il massimo del dolore, che sembrerebbe dire: ma tra questa mi muore adesso qui, non ce la fa più, è il momento della nascita della nuova vita. Allora, i cristiani come devono guardare questo mondo? forse sono chiamati a scorgere in quello che sta avvenendo, che sembra così drammatico, i segni di quella attrazione, di quella resurrezione. Certo, uno dice, ma come faccio a vederli se guardando il posto dove è nato Gesù in questo momento lì, almeno Signore è vissuto lì, almeno che quello sia il luogo della pace? No, quello è il luogo dove tutti i tentativi di pace sembrano crollare. Però capite che qui siamo portati alla radice della fede, perché altrimenti dovremmo dire: e il Signore Gesù, eccola, guarda, tu ce l'hai messa tutta, tuo padre ti ha dato il mondo nelle mani, ma la pallina del mondo ti è sfuggita di mano e la va giù per il burrone, no? Ecco, io ho la sensazione che in momenti come questi probabilmente il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa di ritrovare la fede più limpida. Ricordate, Israele è finito a Babilonia, cioè, no, ed è a Babilonia che la fede riprende vita, quando è in esilio. Noi stiamo vivendo in questa parte del mondo, perché sapete, anche quando si dice ma qui, in altre parti del mondo, se vogliamo ad esempio avere come indice le vocazioni, no, la cosa più visibile, le vocazioni dei preti, e ci sono in Africa seminari che non hanno più posto. Non dice, va bene, però mi entrano in seminario perché, e noi entravamo in seminario 100 anni fa perché. Ecco, io un po' questo ampliare lo sguardo e radicarlo in ciò che il Signore Gesù ci ha detto dovrebbe un po' farci ritrovare, ecco, un aspetto non di ottimismo, di speranza, è diverso. Noi non siamo pessimisti o ottimisti, siamo disperati. Perché? Perché alla fine il Signore ha promesso che non ci lascerà andare giù per la piena. Ecco.
E comunque, secondo me, tutto viene da Lui. Quindi se una coppia riesce a procreare naturalmente, è una benedizione.
Sì.
Se non riesce, comunque, non deve entrare in un cruccio, non deve andare a cercare chissà che cosa. Giustamente come ha detto lei prima, evidentemente quella coppia ha un'altra missione, deve riuscire, per questo problema di avere un figlio a tutti i costi, tante volte è sentito proprio dalla donna, certe donne si ostinano perché vogliono avere per forza questo figlio, e spesso amati anche, perché è anche abbastanza stressante, come ha detto prima la signora, correre, fare, disfare, toccare, per riuscire ad avere questo bambino. Perché io sono un po' fatalista in questo, se deve andare in un certo modo è perché deve andare così. Se non arriva, vuol dire che dobbiamo cercare qualcosa di diverso. Ci sono le adozioni. Io ammiro tantissimo delle coppie che, nonostante abbiano avuto dei figli naturali, tra virgolette, si sentono poi in grado comunque di adottare degli altri bambini che non sono tra virgolette loro. Per me è una gran prova d'amore quella.
Sì, io direi, ecco,
è
poi
difficile.
Sì, nella casistica si trova il tutto, si trovano anche i mariti che stressano le mogli per i figli, per dire che la realtà è molto fantasiosa e quindi. Però direi, ecco, è importante che tutti quanti arrivino alla domanda che dicevamo, nella misura in cui quantomeno si riconoscono in una prospettiva della vita che ha a che fare con nostro Signore, perché evidentemente non è che questo sia scontato. Peraltro non è detto che chi non crede non viva pure scelte che sono quelle di non entrare in forme di tecnologia o meno, no? Perché hanno nei confronti della vita una concezione che è quella di non tecnicizzarla troppo. Quindi non è detto che sia solo una questione, cioè ci sono cose che si possono comprendere non necessariamente alla luce della fede, diciamo, il discorso che facevamo prima, cioè quando diventa così artificiale entrare in una forma di procreazione. Però ecco, sarei sempre quantomeno molto attento a considerare la vicenda singolare delle persone. Ecco, sì, questo è molto importante, soprattutto laddove noi non viviamo direttamente una certa condizione. Ecco, brava, perché da fuori
non solo per questo,
ecco, pensate, ci sono anche tante modalità oggi consuete, ad esempio le diagnosi prenatali, i protocolli di diagnosi prenatali oggi spesso somministrano una serie di esami che non sono di per sé necessari, se non in un immaginario tale per cui tu devi essere sicura che tutto va bene 100%, e allora giù protocolli di esami che hanno anche determinati rischi e che poi, diciamo, talvolta sono funzionali a una certa economia, perché capite, dietro la medicina, non solo in ambito procreatico ma in ambito complessivo, ci sono anche degli interessi economici molto consistenti. Ecco, allora perlomeno essere avvertiti che talvolta anche quando una coppia genera naturalmente, però quel naturale viene corredato di una serie di sicurezze che per essere tali devono accedere a una serie, ad esempio, di diagnostiche che forse non sono nella logica del dire io questo figlio lo accolgo, ma questo figlio deve corrispondere a certi criteri. Ecco, non tutto ciò che è naturale, no? Perché poi ci sarebbe il discorso anche che andrebbe a completare quello che abbiamo fatto. Talvolta ci sono genitori naturali, questo vale anche per gli educatori, varrebbe anche per i primi, ma genitori naturali che il figlio, che pure è nato in modo naturale, e poi però lo crescono a loro immagine e somiglianza, cioè proiettando su di lui tutta una serie di attese che alla fine viene da chiedersi se non lo stanno procreando artificialmente. Benché la biologia sia a posto, ecco, non è che noi siamo solo biologia.
Penso che abbiamo fatto una bella serata insieme. Il criterio che dicevo all'inizio era quello di avere qualche elemento per poter continuare nelle domande e continuare a tentare delle risposte. Penso che sia la cosa più bella da fare come formazione degli adulti. Settimana prossima continuiamo ancora sulle domande, il tentativo di cammino di risposta, il problema dell'identità sessuale e il tema gender. Quindi aspettiamo ancora Don Aristide, che lo ringraziamo, ringrazio voi della presenza, buonanotte.
Buonanotte.